Nuovo appuntamento qui per Ruote Quadre, ancora trovate in versione con voce leggermente più rauca, non più con molletta sul naso come nella puntata precedente, ma forse sto guarendo piano piano. Vi permetto tra l'altro che non ho più provato cabrio, quindi non avrei dovuto prendere altro freddo ulteriore. E dicevo, nuovo appuntamento con me che sono Alessio e con Federico che è di fronte a me, il mio fido tecnico. Cercheremo quindi tutti insieme di fare salire a bordo della nostra automobile virtuale e di cercare di fare il nostro giro veloce sulla pista qua del Politecnico. Potete partecipare anche voi, potete seguire il nostro giro veloce o come i tempi che noi cerchiamo di fare ogni volta, scrivendo all'indirizzo mail che è ruotequadre.q@celm.polito.it. Finalmente si parte, infatti abbiamo montato anche il navigatore satellitare, questa volta evidentemente avevamo paura di perderci, insomma, per le vie e nei vari vicoli qua circostanti, qua per il Politecnico, e dicevo appunto, allora teniamo frizione su e piede destro giù per iniziare col primo argomento, che riguarda una categoria di auto che sta man mano prendendo piede, almeno nel settore, diciamo, delle berline, e sta sostituendo probabilmente le berline tradizionali a tre volumi, vale a dire quelle che possiamo definire come berline coupé, un filone che è stato inaugurato qualche anno fa dalla Mercedes CLS, infatti magari dicendo berline coupé forse non tutti avevano capito, adesso probabilmente dicendo Mercedes CLS la situazione sarà più chiara a tutti, perché ormai è una vettura che è abbastanza conosciuta e ha avuto anche un successo notevole, su base tecnica sostanzialmente identica a quella della classe E, ma con una linea decisamente più personale e pur mantenendo le dimensioni e la forma complessiva che l'avvicina di più a una berlina tradizionale che non a un coupé diciamo così dichiarato tale, fa sì che venga apprezzata molto di più la sportività e si la distolga, l'allontani dalle linee tradizionali, perché in Europa ma anche negli Stati Uniti la berlina tre volumi sono anni che subisce costantemente delle perdite di consenso da parte del pubblico, che mediamente anche nei segmenti più alti preferisce acquistare station wagon, quindi la variante station wagon delle berline stesse, oppure si rivolge sui coupé duri e puri, o comunque sui coupé di lusso che sono comunque ben presenti e coprono svariate fasce anche di mercato come prezzi. A questo particolare ha fatto molta attenzione la Mercedes per prima anni fa, e riscuotendo quindi successo sul mercato americano, ma via via anche gli altri costruttori, per cercare di tamponare le falle, magari perdite di denaro in altri segmenti, si sono cimentati, e una dimostrazione è la recentissima Volkswagen Passat CC. Il nome tra l'altro è un po' trae un po' in inganno, perché CC noi lo associamo spesso ai coupé cabrio, invece inspiegabilmente questi tedeschi, strani tedeschi della Volkswagen, hanno associato coupé, la parola CC al coupé appunto derivato dalla Passat, dalla Volkswagen Passat berlina. Anche in questo caso le linee sono più decise, seguono comunque il filone del io dico sempre del padiglione arcuato, che è l'elemento che caratterizza chiaramente i coupé, ma questo padiglione che viene stiracchiato per adagiarlo su una linea decisamente più lunga di quella anche di un coupé stesso. E abbiamo quindi il risultato di avere una vettura decisamente più accattivante, una vettura più sportiva, che mantiene però delle caratteristiche tipicamente da berlina, quindi uno spazio a bordo non indifferente, un bagagliaio altrettanto grande, quindi un abitacolo rivolto comunque alla fruizione da parte dei passeggeri anteriori e posteriori, che nel caso tra l'altro della Passat CC sono in realtà due anteriori e due posteriori, quindi anche il sedile di dietro viene frazionato in maniera un po' anormale, seguendo però l'ottica tipica dei coupé. Si affaccerà presto tra l'altro sul mercato in questa nuova fascia, invece andrà a sfidare le berline premium, la BMW ci ha già fatto vedere qualcosa con la Concept CS di qualche tempo fa, e che prefigura in parte una serie 7 la futura serie 7 della BMW, e in parte però sarà anche proprio l'inizio di un nuovo segmento in cui, tanto per cambiare, la BMW cercherà di entrare in maniera piuttosto prepotente. E prepotente nel senso che la BMW è sempre molto decisa: se entra in un segmento, come per esempio con la X6, lo fa perché sa di avere un potenziale. Quindi siamo sicuri che anche questa vettura riscuoterà parecchio successo. Quindi questo andrà a sfidare chiaramente le berline più importanti. e soprattutto Mercedes sarà quella che dovrà tremare. Vi lascio con i Rolling Stones adesso. Abbandoniamo i Rolling Stones con Miss You e cambiamo anche totalmente argomento, calandoci questa volta nei panni piuttosto tamarri. Faccio già la premessa di quello che sarà il nostro argomento, non me ne vogliono gli appassionati del genere, ma sto per parlarvi infatti del drifting come da base allegata, come dico sempre. È una disciplina questa che di sicuro è molto accattivante, ha degli aspetti spettacolari non indifferenti. Per quelli che non lo sapessero, praticamente consiste nello sgumamento, per usare la sintesi massima per minimizzare, insomma, è una sbandata. data, in realtà adesso rientro un attimo nella tecnica un po' più seria, e praticamente drifting praticamente viene tradotto anche in power sliding, ovvero slittare di potenza. In pratica si fa sì che sulle vetture è prevalentemente a trazione posteriore, questo per ovvie caratteristiche meccaniche del mezzo già presenti, la trazione dietro e lo sterzo libero agevolano questa manovra. Dicevo, fa sì che si percorrano praticamente le curve con l'auto alla deriva, una deriva che viene chiaramente provocata dal pilota stesso, e maggiore è la spettacolarità è proprio nel fatto di percorrere questa curva in una sbandata controllata, che porta la vettura a non avvitarsi mai su se stessa, perché altrimenti si innescherebbe il testacoda, ma sfruttando quindi un sovrasterzo che viene provocato dal guidatore stesso con differenti tecniche, che tra l'altro vi andrò più o meno a illustrare così a grandi linee. Noi siamo diventati abbastanza bravi in materia di drifting, imparandolo sia dai giochi come se ne possono trovare moltissimi, da cui appartiene anche Need for Speed, per esempio, della colonna sonora che sentite, e nei film come Fast and Furious, Tokyo Drift, che non è di sicuro uno dei capolavori della cinematografia in tema di automobili anche, però ci fa avvicinare, ci fa comprendere qualcuno dei diciamo così dei pezzi forti di questa disciplina, comunque molto amata soprattutto in Giappone. Vi dicevo appunto che le tecniche utilizzate per il drifting e per provocare questa sbandata della vettura sono innumerevoli e prediligono però tendenzialmente le vetture a trazione posteriore. Tra queste, diciamo così, i must preferiti dagli smanettoni, dagli appassionati, sono la Nissan Silvia, la Mazda RX-7 o RX-8, Toyota Supra e magari chi può permettersela anche la stupenda Nissan 350Z. Tendenzialmente tutte molto kittate dal punto di vista estetico, poi magari nelle gare in realtà questo si vede meno, perché insomma ci sono anche ragioni economiche legate a tutto questo, ma possiamo tranquillamente vedere nelle gare di drifting anche BMW serie 3, addirittura anche Alfa 75. È sufficiente che sappia che il pilota abbia così il manico, possiamo dire, necessario per farle sbandare. Vi consiglio tra l'altro un team di drifting di vedere tra l'altro su YouTube, sono dei miei amici, adesso mi faccio un secondo di pubblicità e faccio loro un secondo di pubblicità. Se volete avere una piccola idea di cosa consiste il drifting, cercate su YouTube Team Daba Corse, tutto attaccato, e avrete qualche video, qualche simpatico filmato sulle tecniche di queste sbandate. Sbandate che, vi dicevo, vengono provocate con una serie di manovre del pilota. Il più classico, per esempio, è il freno a mano, sappiamo tutti come si fa a utilizzarlo, cerchiamo tra l'altro di non farlo mai, non ascoltatemi e non imitate queste gesta su strada, perché potrebbe essere un pochettino pericoloso. Dicevo, freno a mano, blocco del ponte, cioè praticamente un innesco in fase di curva, una staccata e un innesco brusco della frizione scalando marcia. Praticamente si fa sì che le ruote ricevano di colpo la motricità e questo provochi un blocco che fa andare la vettura di traverso, chiaramente per chi è capace a farlo, ma questo lo sottintendo sempre. Molto più facile invece realizzare il drift attraverso un sovrasterzo di potenza, molto facile se la vettura chiaramente lo consente, ma diciamo che ci sono anche tecniche artificiali per provocare questa sbandata, per esempio marciare con le vetture con le gomme posteriori eccessivamente gonfie oltre misura, in modo che l'aderenza sia già portata molto più in là di quanto non ne avrebbero con le gomme normali. Altra tecnica, per esempio, è il trasferimento di carico, quindi frenando forte in curva e quindi provocando uno sbandamento della vettura che viene così sbilanciata. C'è poi il pendolo, che è un'altra delle caratteristiche, diciamo, tipiche dei piloti anche della rally, che manovre sinistra-destra per innescare appunto un pendolamento della vettura, fanno sì che perda di aderenza e si metta di traverso, che viene poi mantenuta magari con dei colpi di sterzo. Oppure ancora il rilascio, che insomma sfrutta la scarsa stabilità del veicolo quando rilasciamo improvvisamente il gas e sterziamo contemporaneamente. Sono tutte tecniche queste comunque su cui bisogna allenarsi e bisogna essere comunque piuttosto bravi. Adesso abbiamo parlato di Fast and Furious, quindi entriamo perfettamente in tema, gomito fuori e ascoltiamo Funny Pack. Baby, I'm ugly.
io voglio dirigere i miei stravi su un vecchio e familiare nemico. L'automobile.
Il vecchio e familiare veicolo di questa volta, strumento di tortura dell'umanità, tanto per ironizzare, è praticamente il primo SUV della Ford, il primo SUV, diciamo, della Ford europea, perché come ben sapete in America la Ford ne produce da decine di anni, ma non parliamo di questo, e soprattutto sono veicoli che non hanno nulla a che vedere con gli standard e il gusto del cliente europeo. Siamo anche in un campo di dimensioni decisamente più appetibile, che si adatta meglio alle dimensioni anche delle nostre città, del parcheggio, delle esigenze che si presentano proprio nelle città europee, che non sono di certo le megalopoli americane. Vi dicevo, Kuga, Ford Kuga è il nome appunto che contraddistingue questo SUV, questo SUV che in realtà viene definito da me così, ma possiamo tranquillamente associargli il termine inglese, tanto per cambiare, crossover, ovvero un veicolo che raggruppa in sé caratteristiche appartenenti a differenti categorie di vetture, vale a dire le dimensioni sono quelle di una vettura media, siamo al di sotto per esempio della Ford Focus Station Wagon come lunghezza, al tempo stesso abbiamo la possibilità di avere uno spazio che la avvicina anche a una monovolume come può essere la C-Max, e vi dicevo appunto parlando di Focus Station Wagon e Focus C-Max perché sono in buona sostanza le sorelle di questa vettura, tanto che appunto si basa, la meccanica di Kuga è basata e derivata da quella della Focus C-Max, col vantaggio anche di un passo però allungato, quindi con la possibilità di avere qualche centimetro in più di spazio a disposizione per i passeggeri posteriori, cosa che non guasta mai. Comunque, come ripeto, siamo sempre intorno ai 4 metri e mezzo come ordine di dimensioni all'incirca. È un segmento questo, il segmento dei crossover di taglia medio-piccola, che ingloba praticamente anche questi piccoli SUV, decisamente appetibile, in cui la concorrenza è piuttosto agguerrita. Possiamo citare uno su tutti, il Toyota RAV4, come diciamo veicolo di riferimento per quanto riguarda il numero di vendite di vetture vendute sul mercato, ma non sono da dimenticare la Qashqai, di cui avevamo parlato anche in qualche puntata fa, e oppure la Volkswagen Tiguan, che è una vettura altrettanto di nuova introduzione che va a collocarsi dimensionalmente nello stesso segmento, per non andare poi per esempio sulle alcune magari giapponesi o comunque di collaborazione coreana e europea, come può essere Opel Antara e la sua sorella Chevrolet. Quindi la concorrenza è molto, molto agguerrita, come vi dicevo prima, per il cliente c'è la possibilità di scegliere tra tantissimi modelli. Tornando a Kuga, finalmente possiamo dire anche Ford ha scelto questa filosofia di veicolo e l'ha fatta in maniera per nulla banale, diciamo realizzando quella che viene definita dai propri designer Ford, una scultura strutturata. Infatti la linea della Kuga è, possiamo dire, aggressiva quanto basta, senza essere banale, dal momento che presenta forme piuttosto decise, piuttosto marcate, senza però diciamo così proporre un'arroganza nella sua immagine, quindi non ci sono fronzoli, al tempo stesso è individuabile un carattere ben marcato. Quindi i muscoli, come mi piace definirli, sono ben visibili, ne abbiamo un esempio tanto per capirsi subito osservando le fiancate, con queste grosse nervature, con questi muscoli che sovrastano poi le arcate dei passaruota, che facendo da spalla a tutta la vettura congiungono il muso, che è piuttosto possente, al posteriore, dove appunto questo nervo fa sì che questa fascia che avvolge la vettura inglobi anche i gruppi ottici. Definendo praticamente un tre piani, sostanzialmente tre piani, tre livelli diversi per quanto riguarda la linea della vettura, ovvero piano più basso caratterizzato poi anche dai passaruota, piano centrale, linea di cintura, quindi col volume che divide bene, diciamo così, la mezza altezza, e su di essa appoggia poi la vetratura molto più leggera, molto più aperta. E questo, dicevo appunto, la forza viene poi manifestata soprattutto nel muso attraverso delle gobbe, come tra l'altro qualcuno si ricorderà, le citavo anche nell'esempio della Nissan Qashqai, che sono proprio un tratto che possiamo dire anche antropomorfo, perché questo fa sì che i designer delle varie case vadano a pescare, tra virgolette, anche nelle linee, diciamo, presenti in natura, nelle strutture anche architettoniche. Quindi c'è questa forte muscolatura che traspare e trapela in tutta l'immagine, senza contare poi l'enorme bocca che contraddistingue proprio il muso di Kuga, che denota appunto questa aggressività. E per quanto riguarda la linea, diciamo che abbiamo ancora da commentare, diciamo, il posteriore, po' più tradizionale rispetto all'anteriore, in cui comunque spicca decisamente molto bello il doppio scarico posteriore in un fascione che protegge dagli urti. Possiamo dire che tranquillamente si ha un amore a prima vista, come avrebbe detto la nostra bellissima Kylie Minogue. First Sight, facciamo sedere Kylie Minogue all'interno della Ford Kuga e continuiamo la nostra conversazione, appunto, visto che abbiamo parlato degli esterni. Adesso abbiamo qua di fianco a noi Kylie. Ciao Kylie, semplicemente immaginiamo di avercela seduta qua di fianco, probabilmente vista la sua altezza sparirà anche un pochettino nei sedili rialzati, diciamo così, della Ford Kuga, però possiamo garantire, come visto anche per dire, che avrebbe trovato e troverebbe anche lei decisamente una posizione di guida comoda, tanto sia come l'ho trovata io, che sono, diciamo, molto più alto, sia appunto lei, che ha la possibilità di regolare le mille possibilità di regolazione, scusate il bisticcio di parole, appunto al volante, per stare poi al volante della Ford Kuga. Come vi dicevo, la posizione di guida è rialzata in ossequio, diciamo così, alla filosofia dei fuoristrada, che, ripeto, questo non è un fuoristrada, tuttavia qualche centimetro in più da terra non dispiace e giova anzi alla possibilità di godersi, diciamo così, il panorama stradale da una posizione più predominante. E questo fa sì che sia anche un difetto dei SUV, ovvero quello che viene criticato ai SUV, perché, apro parentesi, spesso, diciamo così, il proprietario del SUV viene additato come prepotente, perché forse vede la strada da un punto di vista diverso e abusa di questa sua posizione. Apro, aperta e chiusa, concludiamo così, insomma, facendo molto molte semplificazioni. Seduti al volante della Kuga ci si trova di fronte una plancia che è sostanzialmente identica a quella della Ford C-Max, con la quale Kuga è strettamente imparentata, come vi accennavo in precedenza. Ci sono comunque dei dettagli, ci sono comunque dei particolari che la differenziano e la personalizzano in maniera particolare, alcune cromature, anzi alcuni particolari satinati in argento satinato che sono anche molto high tech, al tempo stesso diciamo denotano, fanno sì che l'abitacolo appaia come più luminoso e al tempo stesso elegante. Mostrine quindi sui pannelli, anche del pannelli porta e per quanto riguarda le maniglie. Un particolare insomma accattivante, particolarmente originale, riguarda il tunnel centrale e alcuni sempre particolari dei pannelli porta che sono verniciati nello stesso colore della vettura, quindi c'è qualche piccolo richiamo anche alla tinta esterna nell'interno dell'abitacolo. E questo piccolo richiamo viene anche citato nuovamente su una striscetta di tessuto colorato che ricopre i sedili, quindi abbiamo la possibilità veramente di notare questi piccoli dettagli che fanno sì anche che siano un po' accattivanti, c'è qualcosa di simpatico, non è così serioso l'abitacolo. Posto guida, vi dicevo, facilmente regolabile e in più con la possibilità di, come opzione in realtà a pagamento che fa parte di un kit, con la possibilità di avviare il motore non più con la chiave ma con un pulsante non troppo visibile a dire il vero, posto nel centro della console, e la possibilità anche di entrare in vettura e aprirla transitando semplicemente a fianco, appunto con questa scheda di cui si dispone, che fa sì che non si debbano più utilizzare le chiavi, quindi molto comodo e molto pratico, nonché anche un tocco sempre di high tech. I posti posteriori invece sono diciamo non all'altezza di una vera e propria monovolume, ma la derivazione diciamo da una vettura multispazio ha giovato anche in questo caso per consentire abitabilità più che decorose. Certo, il passeggero anteriore e quello posteriore della mia taglia impediranno un minimo di fruibilità al sedile, ma diciamo che sono casi che non capitano spessissimo. Utile per i passeggeri posteriori c'è poi anche la possibilità di utilizzare un tavolinetto estraibile dallo schienale del sedile anteriore e soprattutto una presa da 220 volt che banalmente può sembrare un particolare a cui molti costruttori non pensano, ma è utilissima e comodissima per collegare per esempio un PC portatile, quindi si può immaginare di creare anche un piccolo ufficio a bordo della Ford Kuga, un ufficio che viene tra l'altro spostato da un motore che eroga 136 cavalli, una vecchia conoscenza per quanto riguarda le vetture Ford, e non solo, tanto che è un modello sviluppato in collaborazione con PSA, con Peugeot Citroën, e che montano, comunque motore montato anche da vetture come per esempio la Volvo V50, oppure Peugeot 407 o Citroën Citroën C5, la X mi veniva in mente perché stavo già pensando ai SUV. Un motore questo che magari non eroga la potenza che ci si aspetta, ovvero i 150 cavalli ormai canonici per le vetture appunto sui 2 litri turbo diesel, ma con una curva di coppia decisamente sfruttabile con 320 Nm di valore assoluto. Aumentabile, incrementabile anche per qualche secondo, che viene portato a 340 con un piccolo overboost elettronico che spinge ancora per qualche istante, utile per esempio per un sorpasso. Cambio a 6 rapporti, è accoppiato in maniera, scusatemi, il cambio a 6 rapporti, dicevo che è ben spaziati e che danno quindi una spinta e una sfruttabilità non indifferente alla vettura, una sfruttabilità inaspettata se vogliamo, scusatemi, vedete che i finestrini abbassati alle volte hanno questo piccolo inconveniente, che muovono questo veicolo, quindi facilmente diciamo così spostabile nonostante i 1700 kg che lo contraddistinguono, diciamo non è proprio un peso piuma, e abbinata cambio e motore fanno sì anche che ci sia una trazione integrale Aldex inseribile in caso di necessità, quindi possiamo veramente sfruttare la vettura dappertutto, possiamo anche sfruttarla probabilmente behind the clouds con questo piccolo country che ci mettiamo adesso nell'autoradio con Brad Paisley.
When you're feeling lonely, lost and let down, it seems like those dark skies are following you around, and life's just one big shade of gray. You wonder if you'll see the light of behind the clouds, the sun is shining, quite make it out. You may not see the silver lining, but there's a big blue sky waiting right behind the clouds.
In the Clouds, vi stavo accennando appunto prima di tirare le cuoia nell'intervento precedente, prima che la tosse si appropriasse di me, vi parlavo ancora della trazione integrale, diciamo inseribile, una trazione integrale intelligente con differenziale Aldex, che fa sì che non ci sia nessun comando che la inserisce direttamente, ma per quanto riguarda il guidatore chiaramente, ma elettronicamente e meccanicamente, elettromeccanicamente, diciamola tutta fino in fondo, viene deciso in base alle esigenze della strada, in base magari a ruote che perdono più o meno motricità sui fondi aderenti. Quindi tipicamente la vettura è un due ruote motrici, quando serve, come per esempio per partenze in salita anche, viene inserita la trazione integrale. Macchina complessivamente decisamente valida anche dal punto di vista della silenziosità di marcia e dell'insonorizzazione complessiva. Si sente pochissimo il rumore esterno, e questo è dovuto anche a un assemblaggio veramente di livello superiore per una vettura tra virgolette popolare come poteva averci abituato la Ford. E una buona qualità è che è individuabile per esempio in plastiche morbide di livello superiore da vettura. Io ripeto sempre questi termini, ma dispendo volentieri perché è piacevole rintracciarli anche in una vettura che ha un target diverso, dimostra l'attenzione che Ford ha rivolto a questo tipo di problematica. E dicevo appunto plastiche morbide, placche satinate, quindi con effetto alluminio decisamente piacevoli anche al tatto. E diversamente nell'esterno forse c'è qualche piccola pecca ancora su cui si può lavorare, come per esempio assemblaggi e accoppiamenti di particolari come porte e cofani, ma siamo comunque nella media del segmento a cui appartiene la Ford, forse un pelino sotto rispetto a quello che la Ford vorrebbe avere come concorrenti. Comunque tutto perfezionabile. Verniciatura in cui è riscontrabile un poco di buccia d'arancia, questo anche non giocava di certo a favore il fatto che la vettura fosse nera, quindi decisamente visibile questo spiacevole effetto, ahimè presente su tantissime altre vetture, che denota quindi una vernice un po' magra, un po' secca, che quindi non aderisce perfettamente alla carrozzeria della vettura. Non dimentichiamo comunque, vi parlavo appunto di posizionamento di mercato, che siamo intorno ai 30.000 euro come target, per cui insomma non è nemmeno regalato, ma c'è anche da dire che rispetto a Kuga le concorrenti di pari dotazione vengono a costare anche qualche 2.000 euro in più, tanto per dare un riferimento. La piacevolezza della vettura comunque, e vi dicevo prima, grazie al motore che non è potentissimo ma dispone di una buona coppia, e la silenziosità di marcia fanno sì che poi sulla strada la Kuga si possa guidare come una vettura e non tanto come un fuoristrada o come comunque una vettura dal baricentro un poco più alto rispetto alla media a cui siamo normalmente abituati. Il concetto di crossover a cui vi accennavo in precedenza vi spiega bene come anche insomma questo mix di vetture, mix di filosofie di progetto abbia in realtà orientato i progettisti a pensare Kuga come un'auto piuttosto che un fuoristrada, e diciamo che la gioia e le sensazioni al volante ne traggono decisamente vantaggio. Infatti, nonostante masse, come vi accennavo, intorno ai 1700 kg, non proprio da peso piuma, e le inerzie che possono innescare, riusciamo a guidare sempre con una piacevole sensazione di non perdita del controllo, quindi non si è sbilanciati, entrando anche brillanti in una rotonda o in una curva, senza esagerare, la vettura è decisamente controllabile. C'è poi sempre anche l'elettronica, apro parentesi, come l'ESP, che fa il proprio lavoro, ma si spera di non dover innescare una necessità improvvisa. Scusate. Vi dicevo, nei cambi repentini anche non rischiamo più di tanto, e abbiamo sempre la possibilità di guidare in una certa scioltezza. L'agilità quindi prima di tutto, con uno sterzo che comunque, pur se elettrico, ha una risposta decisamente buona. Magari se Ford decidesse di montare il 2.2 TDCI con 175 cavalli ci divertiremmo ancora di più. Consumi decisamente buoni, si viaggia intorno agli 11,5 km al litro, che, ripeto, per quello che si ha, diciamo così, al volante non è niente male, quindi anche questo fatto, che di sicuro per l'utente, per il cliente, non è trascurabile, viene diciamo così lusingato da quest'uso.
Amore, tra 300 metri finalmente sei arrivato.
Guarda, accosto volentieri, se una me lo chiede così. Purtroppo è solo il navigatore, tra l'altro mi fermerò anche a bere un bicchiere d'acqua perché ne ho veramente bisogno vista la raucedine del momento. Quindi ruote quadre si ferma qua, un saluto da parte mia che sono Alessio, e un saluto anche da parte di Federico. Alla prossima, ciao a tutti.